David Bidussa, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E bentornato qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo ultimo libro. Le ha curato un libro particolare che parte dalle parole di Benito Mussolini, le parole del fascismo, il titolo di questo libro è Me ne frego. Leggo nei risvolti di copertina che David Bidussa è uno scrittore, giornalista, saggista, storico italiano, ha insegnato nei licei e tra l'altro dall'88 ha collaborato con Radio Popolare, poi con l'Unità, Il Manifesto, Linus, Diario. Bellissima esperienza quello del Diario della Settimana, e poi Il Secolo XIX, Il Riformista, Reset, Il Domenicale, del Sole 24 Ore. Reset era una... non esiste più, vero, Reset, David Bidussa?
Io sappia, no.
Ecco, era una...
è trasformata in un periodico online.
Online, era una bellissima rivista cartacea della sinistra. Ha scritto David Bidussa saggi sull'ebraismo, sul sionismo, sul movimento socialista francese, sulla Repubblica di Vichy, e per Chiare Lettere ha curato alcune ontologie, Siamo Italiani, e poi Odio gli indifferenti, The Time is Now, che abbiamo raccontato anche qui nel posto delle parole, come la lettera sul fanatismo. Ecco, tutte queste scritture hanno un filo rosso che le lega, non solo come ricerca, ma anche come senso della storia, il significato della storia. Lei con questo libro intitolato Me ne frego ci porta a respirare l'aria del ventennio fascista, ma ci porta a respirare anche un'aria contemporanea, perché le parole che lei ci fa leggere, le parole che lei propone in questo libro di circa 100 pagine sono parole che hanno veramente qualche cosa che noi sentiamo in modo molto attuale. E perché proprio la sottolineatura della parola, David Bidussa?
Perché io penso che un'ideologia oggi non è più misurabile solo con un testo di teoria o con un manifesto, è misurabile invece molto di più con una quotidianità. La quotidianità è data dalle parole che noi usiamo di solito, magari da dei gesti che facciamo. A un certo punto quelle parole o quei gesti che magari nascono come identitari di un gruppo, anche molto ristretto, diventano adulte e diventano un linguaggio collettivo, le usa chiunque, apparentemente perdono la loro filiazione, cioè non sembrano figlie di una pratica politica, non sembrano figlie di una ideologia politica o di un partito politico, diventano degli strumenti collettivi e quindi in qualche modo si spersonalizzano. Poi a un certo punto però queste parole che sono diventate spersonalizzate, quindi fra virgolette universali o collettive, tornano ad avere un significato, magari non lo stesso significato che avevano in partenza, non appartengono solo ed esclusivamente alla forza politica che l'ha prodotte, o all'intelligenza politica che l'ha prodotte, ma riproducono un pezzo di quel contenuto. Però siccome nel frattempo non l'abbiamo usato tantissimo, come se fossero delle parole neutre, noi quel contenuto non lo leggiamo più, ci sembrano normali. Invece a me non sembrano normali, allora forse bisogna fare una lenta opera di scavo, capire quando sono nate, perché sono nate, chi le ha usate, come le ha usate, che conseguenze hanno avuto l'uso di quelle parole, allora forse lentamente riprendiamo confidenza con una problematicità di quelle parole. E forse con quella confidenza lentamente, con molta calma, se c'è tempo, dovremmo tentare di costruire degli antidoti intorno a quelle parole. Ecco, secondo me il viaggio mentale, culturale, che ho provato a fare, è un viaggio di questo tipo. L'ho fatto attraverso dei testi diretti, perché i testi non sono miei, i testi sono di Benito Mussolini, in un tempo molto lungo, perché quel vocabolario si costituisce in circa 20 anni, cioè quindi non è che è inventato dalla mattina alla sera, e ha una sua solidità, in qualche modo è un pezzo dell'italiano contemporaneo che ne parliamo.
David Bidussa, però lei ha detto una cosa importante che ci impegna non solamente dal punto di vista della curiosità storica, e non solo curiosità, ma della necessità di comprendere, perché fino a quando non avremo fatto i conti con la storia, a noi abbastanza vicina, avremo sempre quel problema. Lei accennava alla confidenza con la problematicità della parola. Ecco, io vorrei tornare proprio su questo aspetto, sulla parola confidenza e sulla parola problema. Ora che viviamo in un tempo in cui confidenza con le parole sembra che l'abbiamo tutti quanti, no? Sembra che dominiamo la parola e quindi la possiamo prendere a uso e consumo secondo il nostro sguardo, secondo il nostro volere. E quindi forse la parola ci pone lì il problema, perché noi la usiamo secondo il nostro sguardo. Ed è lì forse la problematicità, non solo, a cui faceva riferimento lei, che noi abbiamo perso non tanto il senso della parola, il significato, ma la sua collocazione. Il titolo del suo libro è Me ne frego. Queste parole sono parole importanti che segnano, hanno segnato un'epoca, ma segnano ancora oggi, e fino a quando questa problematicità rispetto a una definizione, a una parola, noi non lo risolviamo, i conti con la storia mi sembra che siano ancora aperti.
Ma secondo me le parole e la problematicità della storia dipendono da un fatto anche molto semplice, cioè noi non possiamo pensare che ci siamo liberati di una storia precedente solo dicendo che quella storia nei suoi personaggi principali è finita, oppure costruendoci, come dire, una storia di comodo di quella vicenda. Per storia di comodo intendo dire che noi del fascismo ci siamo raccontati due cose: ci siamo raccontati che ha fatto anche delle cose buone, e poi bisogna vedere come noi misuriamo fare delle cose buone. E la seconda è che, siccome partiamo dal presupposto che ha fatto anche delle cose buone, non ci neghiamo il fatto che per farle ha usato molta violenza. Però siccome appunto ci sono delle cose buone, beh, le abboniamo per la violenza. Poi a un certo punto ci siamo anche raccontati che quel regime e quel complesso di persone, a un certo punto, come dire, hanno disatteso delle attese, hanno fatto delle scelte non piacevoli, e dunque in un qualche modo noi siamo usciti da quella vicenda e abbiamo fatto i conti con quel ventennio solamente per le scelte terminali che quel regime ha fatto. Ecco, a me sembra che ci siano tante cose, come dire, molto banali in questo tipo di ragionamento. La prima: un regime che dura 20 anni non può non fare delle cose buone, perché sennò non dura, per quanto duro sia. Non lo può fare, non se lo può permettere. Forse se lo poteva permettere fino alla fine dell'Ottocento, ma nel Novecento non se lo può permettere. Perfino se il comunismo nell'Unione Sovietica è durato 70 anni, è perché delle cose buone l'ha anche fatte. E non possiamo solamente raccontarci, come dire, il dissenso, perché è un regime che ha avuto un consenso del 90%, il che non significa dire che in quel caso quello andava bene. Non significa dire che se un regime dura per più di 2 generazioni, evidentemente qualcosa che per cui complessivamente per le persone funzionava, funzionava per davvero. E funzionava così per davvero, ci piaccia o no, che, tra virgolette, l'intervallo democratico è durato 10 anni, perché dopo 10 anni ci sono ritornati. Quindi ci andrei calmo con il dire che un regime, se allora ha fatto delle cose buone, andava bene. La seconda è che se io voglio andare a giudicare un regime e anche il costume che costruisce, io devo guardarlo nel suo momento di massimo splendore, non nel suo momento di problematicità. E il momento di massimo splendore del fascismo non sono stati i magnifici anni 30, sono stati i magnifici anni 20 per il fascismo. E quindi la costruzione di quello con cui non dovremmo andare a fare i conti, se li vogliamo fare, ovviamente, è esattamente con quel lungo decennio, diciamo anche quindicennio, diciamo che vada dal 1920 al 1932-33, con cui complessivamente noi in Italia non abbiamo mai fatto i conti, perché quando abbiamo fatto i conti col fascismo ce l'abbiamo fatti con il periodo 43-45, forse col periodo 40-45, cioè con la fase terminale. Ma con la fase centrale, in cui si è costruito tantissimo del nostro costume mentale, a cominciare dal fatto che complessivamente, e lo dico come una cosa che ha funzionato evidentemente, quel regime è quello che ha fatto la riforma della scuola italiana, perché il resto, quello fatto negli ultimi 70 anni, sono ritocchi a un sistema complessivo che alla fine non riesce a essere vincente dal punto di vista degli obiettivi per cui una scuola si propone, cioè quella di una formazione, di produrre cittadini che abbiano, come dire, una, non solamente una cultura, ma soprattutto una tecnica o un setting di potenzialità da usare in ambito lavorativo. Bene, se dovessi dire e di fare un merito, benissimo, però poi posso giudicare quali sono gli elementi per cui se mi piacciono o no di quel modello. Però quello ha funzionato. Allora, se io voglio fare un'analisi del linguaggio, delle parole, della classificazione, del soprasotto, di chi deve stare, della mobilità sociale, del, come dire, di come si reprimono gli avversari, io lo devo guardare nel primo decennio, non alla fine degli anni 30, quello è troppo facile. Lì dentro c'è tantissima violenza, c'è tantissima presunzione, c'è tantissima idea che la libertà è un bene usa e getta, c'è tantissima idea per cui la coerenza non è un problema, perché tanto se tu domini puoi fare il bello e il cattivo tempo come ti pare. C'è tantissima disponibilità a considerare la vita degli altri zero, che sono tutte cose, non che sono tornate a essere dominanti nel nostro tempo, ma sono tornate ad essere un linguaggio possibile del nostro tempo. Il che non vuol dire che noi torniamo lì dentro, vuol dire però che forse un minimo di fermata meditabonda non la dovremmo fare, se invece noi ci facciamo prendere dalla velocità del successo, dell'idea di successo, dall'entusiasmo di voler tornare protagonisti, forse probabilmente abbiamo un problema.
Probabilmente abbiamo un problema, certamente abbiamo un problema, perché David Bitussa in questo libro che bisogna leggere, e se ricordo bene, lei invita anche a leggere alcuni passi per far risuonare proprio le parole a voce alta, nel senso che la parola qui ha un significato forte, sempre un significato forte, ma qui è un significato di costruzione politica, la costruzione della parola fascista, ecco. Però oggi, alla luce di quello che viviamo nella nostra cosiddetta vita quotidiana, nel respirare la politica, oggi David Bitussa, che cosa vuol dire parola fascista?
Ma tanto parola fascista vuol dire, per esempio, pensare che l'ideologia politica conta poco, conta tantissimo il sentimento, conta tantissimo il fatto che tu non devi essere obbligato a cambiare delle cose o anche a limitare delle cose da fare in nome di un bene superiore. Significa pensare che c'è una presunzione dell'uomo politico che pensa di essere popolo e allo stesso tempo pensa che ha così, siccome si identifica col popolo, non ha nessun bisogno di verificare se la sua politica è corretta o no. Significa avere un'idea per cui conto io, poi questo io può essere un'identità nazionale, può essere un'identità di gruppo, può essere un'identità sociale, può essere un pezzo di classi sociali, e il resto non conta. Dove l'idea di sacrificio esiste semplicemente se io divento più potente, non se io condivido o penso futuro insieme a qualcuno.
I discorsi che lei propone in questo libro sono discorsi che ci fanno capire proprio come la formazione di quella, stavo per dire teoria politica, anche se a Benito Mussolini non gliene importava un fico secco della teoria politica, in quanto la riteneva inutile. Ecco, la parola, per quanto riguarda quella detta da Benito Mussolini, era una parola sicuramente molto lavorata, lavorata per raccontare quello che non era, raccontare un mondo che era altro. E in questo quanto ha pesato l'identità culturale di un'altra persona che spesse volte viene citata in questo libro, Gabriele D'Annunzio. Quanto la parola così piena di cultura di D'Annunzio ha costruito anche la parola di Mussolini.
Intanto molto del linguaggio di Mussolini lo ruba a Capistrano, a cominciare da tanti slogan, ruba le urla, ruba anche la capacità immaginifica del linguaggio, la plasticità delle parole. Mussolini è una persona che aveva una buona cultura, non stiamo parlando di una persona non colta, e non stiamo parlando di una persona che disprezza leggere il che. Stiamo parlando di una persona che ha l'idea che se tu sei, come dire, aggressivo nel linguaggio, tu traduci nel linguaggio tutta la rabbia che hai dentro. Quella roba, per esempio, ha un'origine non nelle destre italiane, ha un'origine in un pezzo della sinistra estrema italiana, di cui tra l'altro Mussolini era un esponente fino al 1914. È una parte del linguaggio che lui usa, da lì deriva. Non, il linguaggio fascista, il linguaggio di Mussolini, non nasce nel 1919, nel momento in cui lui fonda i fasci italiani di combattimento. Un pezzo di quel linguaggio, anzi una parte, non dico preponderante, ma certamente rilevante, nasce fra il 1904 e il 1913, quando lui è un militante socialista, dirige giornali ed è direttore dell'Avanti dal 1912. E quindi se noi dobbiamo fare i conti con quel linguaggio, cioè, non è solamente dire quel linguaggio riguarda la destra italiana. Quel linguaggio riguarda anche un pezzo del, come dire, del vocabolario che è stato in uso nella sinistra italiana. Dopo c'è un'esperienza, che è la Prima Guerra Mondiale, che, come dire, frulla molte cose, riformula e fa un frappè di molte cose. Ne esce una visione e un sentimento di rabbia. Ma quel sentimento di rabbia, per esempio, noi per lungo tempo abbiamo pensato che fosse un sentimento di un pezzo di popolazione che ha fatto la guerra e ne esce, come dire, con la sensazione che non sia valsa la pena di farla o che tu hai fatto ma non hai avuto un merito, non ti siano stati riconosciuti dei meriti. Per cui uno dei slogan, anch'esso inizialmente di Gabriele D'Annunzio, cioè la vittoria mutilata diventa, fra virgolette, oggi si direbbe un hashtag di quel linguaggio. Ma dentro a quella condizione o percezione di vittoria mutilata non c'erano solamente dei reduci dalle trincee, c'erano spesso anche dei ragazzini di 16 anni che la guerra non l'avevano fatta, che la guerra era finita troppo presto per esserci. Allora ci dovevano essere un'altra forma, nella forma della protesta. E nel primo fascismo ci stanno anche tante persone che appunto la guerra non l'hanno fatta, ma che hanno bisogno di essere dentro un ciclo di protesta, altrimenti sono marginali. E quindi c'è tantissimo immaginario dentro, c'è tantissima voglia di esserci, altrimenti pensi di essere fuori gioco, che sono tutte dimensioni del vivere emozionale, del vivere politico, che ci riguardano, magari non con le stesse parole, magari non con la stessa visione della politica, ma ci riguardano dal punto di vista dei sentimenti. E se la politica ignora quei sentimenti, non li affronta o li demonizza o anche invece li accarezza, il risultato sarà un disastro. Questo è il tema. Quindi non serve né lisciare il pelo dalla parte del pelo, né fare il contropelo, serve capire perché a un certo punto delle forme di rabbia, delle forme di ansia sociale si trasformano in parole che diventano parole legittime, che sono parole aggressive.
E le parole aggressive noi le stiamo vivendo giorno dopo giorno perché bisogna stare attenti. Se ascoltiamo le parole di David Bidus e leggiamo il suo libro, è che alle parole bisogna fare attenzione. Lei ci propone una parabola di parole di Mussolini dal discorso, dalle parole dedicate alla teppa fino a quelle dedicate al sovranismo. E sono parole. da leggere lentamente, perché sono parole gridate e le parole gridate spesse volte non hanno una costruzione, non hanno un senso di sviluppo per il futuro. L'idea machiavellica del principe, sì, è un'idea che può essere tirata in ballo. Ma è un'idea che può essere anche tirata per la giacchetta e il fine giustifica i mezzi, però a proposito del fascismo è qualcosa di diverso, ha superato anche l'idea machiavellica del principe dello Stato.
Quindi, qui diventa un po' più complicata la questione, però in ogni caso diciamo che le parole sono un modo attraverso cui le persone prendono coscienza di problemi. E a seconda, diciamo, perché con le parole noi le accoppiamo anche a immagini, ci immaginiamo condizioni, ci immaginiamo situazioni, ci evochiamo ricordi. Allora, il ritorno in voga di parole non è mai solo e esclusivamente una rinascita lessicale, è sempre una rinascita anche di pulsioni, di immagini, di immaginari, di sensazioni, di emozioni. Se tu collettivamente, dico non individualmente, hai fatto i conti con l'uso di quelle parole e sei cresciuto, come dire, sapendo che sono parole che sono state nel tuo vocabolario, e dunque non sono state una maledizione, sono state un pezzo della tua creatività pubblica, collettiva. Hai preso le distanze e sai misurartici e le sei tenute a bada. Allora hai delle chance, come dire, di non essere di nuovo attratto dalla forza delle parole. Ma se tu quei conti non li hai fatti e li hai assimilati a un divertissement, come dire, a un linguaggio colorato, colorito, magari anche simpatico, un po' gaglioffo ma simpatico, lì gli antidoti non ci sono. E siccome non ci sono, è facile, come dire, cadere dentro un altro sistema, cioè non, perché appunto non hai gli strumenti, corri ma non hai fiato, per cui come dire, sei portato a fermarti presto, ad agiarti su quelle parole, esattamente perché in un qualche modo a quel punto quelle parole diventano per te come un sonnifero, hanno la forza di calmarti. Non hanno però, come dire, non sono però terapeutici, per cui il risveglio sarà sempre un risveglio molto violento, non sarà mai un risveglio piacevole.
Sarà mai un risveglio piacevole e noi dobbiamo tenerci con lo sguardo attento, dobbiamo avere la capacità quando ascoltiamo le parole di oggi di entrare dentro le parole, non semplicemente sorridere magari per degli atteggiamenti, lei faceva riferimento poco fa, degli atteggiamenti che possono essere tra il simpatico e il gaglioffo, però sono degli atteggiamenti che comunque pesano e trasformano il nostro pensare ed è per questo che dobbiamo stare attenti alla parola fascismo, che è una parola che si evolve, che diventa altro, ma la sua natura rimane sempre, ahinoi, sempre la stessa. Me ne frego, è il titolo del saggio curato da David Bidussa, Edizioni Chiare Lettere, con articoli e discorsi di Benito Mussolini. Prima di salutarci, David Bidussa, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un testo di David Bale, è una biografia di Gershom Scholem, l'ha pubblicata a Carocci. Siccome io Gershom Scholem l'ho incontrato negli ultimi mesi di vita, in qualche modo è anche un modo che è stato uno dei miei insegnanti. Allora, a Gerusalemme, nell'autunno 81-82, è morto nel febbraio dell'82, ma mi ha insegnato fino praticamente all'ultimo mese di vita. Allora, per me è anche un modo per tornare a riflettere su alcune delle cose di quando avevo 20 anni, delle parole che ho ascoltato, anche della saggezza che alle volte abbiamo perso.
Gershom Scholem, se pronuncio bene, edito da Carocci, come ci ha ricordato David Bidussa. Intanto grazie, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato David Bidussa.
Grazie a lei.
Buongiorno.
Buona giornata a tutti, all'estero ascoltatori. Buongiorno.